Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avessero congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. E cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei il figlio di Dio». È parola del Signore. Stiamo leggendo il Vangelo secondo Matteo. Domenica scorsa abbiamo interrotto la lettura perché abbiamo festeggiato la trasfigurazione, ma il brano del Vangelo che avremmo dovuto leggere è molto legato all'episodio di oggi, tant'è vero che anche oggi il brano inizia dicendo: dopo che ebbero mangiato. Cosa vuol dire? Era la moltiplicazione dei pani. Gesù che arriva vede tanta gente, ha pietà, misericordia per queste persone e avviene un episodio importante. Gli apostoli, potremmo essere noi gli apostoli, dicono a Gesù: «Mandali a casa, che si arrangi ognuno di loro a cercarsi qualcosa da mangiare». E Gesù si oppone a questa soluzione, direi comoda, ma anche insignificante, e avviene quel momento così bello dove Gesù fa condividere tutto quello che loro hanno con sé e moltiplica il pane per tutti e tutti sono saziati. Quindi gli apostoli sono ancora acerbi, non hanno ancora capito che sono loro che devono dare da mangiare, e quindi Gesù è preoccupato davvero di fare camminare la loro fede. Se fosse qui con noi stamattina probabilmente ci direbbe: ma io sono contento che tu sei venuto a pregare, ma ti rendi conto delle persone che hai attorno, dei loro problemi, non solo quelle che sono qui in chiesa, ma quelle che sono nel mondo, di tutte le problematiche che urgono e che a volte veramente ci angosciano, anche perché diventano cose concrete che portano problemi di gestione, di amministrazione, di sicurezza. Sono le situazioni che stiamo vivendo, davanti alle quali il credente deve porsi la domanda: cosa dobbiamo fare? Papa Francesco ci invita a essere coraggiosi nell'accogliere. I politici sono spaventati perché non sono capaci di gestire questo fenomeno così grave, e quindi è un po' la situazione di allora. E Gesù vuole veramente entrare nella problematica concreta, allora fa una cosa molto strana. È sera, scendono le tenebre, e dice: costrinse i suoi apostoli a prendere la barca e ad attraversare il lago. Ma poi c'è tutta una serie di situazioni che ci fanno capire che il Vangelo di Matteo, che viene scritto circa nell'anno 70, sono passati 40 anni quasi dalla morte di Gesù, la comunità si è formata, ma è successo tragicamente che gli ebrei li rifiutano. La seconda lettura di stamattina, Paolo addolorato: i miei correligionari, sangue del mio sangue, Cristo è ebreo, ma perché non lo accettano? Quindi rifiutati dagli ebrei, che li trattano veramente come dei nemici. Ma soprattutto Pietro è stato giustiziato, Stefano, il primo diacono che si era prodigato per aiutare, ucciso, martirizzato, Paolo gli hanno tagliato la testa, gli annunciatori più importanti tutti già uccisi e molti cristiani martirizzati. Allora capite l'angoscia della comunità cristiana a cui Matteo rivolge questo Vangelo. Allora vuol far capire loro che pur in mezzo a una situazione così grave non sono abbandonati dal Signore. Allora vedete la descrizione: intanto è notte, il mare è in tempesta, c'è un forte vento, a un certo punto credono addirittura di vedere un fantasma, c'è molta paura. Cioè ci sta descrivendo la situazione della Chiesa di allora, io direi della Chiesa di oggi, ci sta descrivendo la situazione del nostro cuore, con l'angoscia di non vedere soluzioni, addirittura di vedere che il male è più forte del bene, di vedere che anche nel mio cuore tante volte il male è più forte del bene, di non vedere strutture umane di salvezza. È quello che avviene. E allora ecco l'episodio, il ricordo di qualcosa che è avvenuto nella vita di Gesù e di Pietro e della comunità iniziale. E allora sentite che bello il dialogo che avviene. Anzitutto Gesù è sul monte e prega. È lontano? No, non è lontano. È lì con te, con la sua preghiera. La barca è nel lago in tempesta, ma Gesù ce l'ha nel cuore quella barca e non l'ha abbandonata. E allora a quel punto decide di mostrarsi nella sua divinità, nella potenza di questo Dio che vuole la salvezza di tutti gli uomini. E allora ecco la descrizione fatta con un linguaggio simbolico dalla Bibbia molto bello. Gesù cammina sulle acque. Le acque, il mare, per gli ebrei era la sede delle cose più pericolose. Già essere su una barca voleva dire essere in pericolo, e ne avevano fatto tragica esperienza in molti, con naufragi famosi. E quindi l'idea che nel mare c'erano tutte le forze del male e che l'uomo non è capace di dominare le forze del male. E allora Gesù cammina sulle acque, è Dio che cammina e che domina qualunque cosa ci sia, anche il male peggiore. Notatelo, continuiamo a pensarlo non solo come episodio, ma come situazione della Chiesa di allora, della Chiesa di oggi: confusione, pareri diversi, il Papa dà una linea, qualcuno si oppone alla sua linea. Nella Chiesa, che dovrebbe essere l'esemplare del comportamento onesto, troviamo invece persone che fanno veramente cose scellerate. Allora la domanda è proprio questa: chi domina le forze del male? Ecco, allora Cristo, che camminando sulle acque diventa per il popolo di allora, per la comunità che riceve il Vangelo di Matteo, per noi che stamattina l'abbiamo proclamato, un grande annuncio: Gesù domina le acque. E allora Gesù con potenza si porta fino alla barca e domina anche la paura dei suoi apostoli e si rivela come Dio, soprattutto nella frase che lui dice quando si accorge, e questo mi pare estremamente significativo per noi, che non lo riconoscono. È tragico, che gli apostoli vedono Gesù e dicono è un fantasma. È quello che diciamo molte volte anche noi: dov'è questo Signore che non lo vediamo? Perché non si fa sentire? Perché non interviene Lui direttamente a mettere a posto le cose? E allora ecco Gesù che si autoproclama, ma non fa una parola qualunque, usa quella famosa frase che Dio ha detto a Mosè quando Mosè gli ha detto: dimmi il tuo nome perché io possa andare dal Faraone a liberare il popolo. E Dio rispose: io sono colui che è qui con te. Allora quando Gesù si presenta alla barca ha questa bella espressione: io sono, che noi traduciamo arricchendola, io sono qui, io sono Dio, io sono qui con te, non aver paura. E difatti l'invito è proprio questo: non temete. Ma allora abbiamo il comportamento di Pietro davanti a questa presenza di Gesù. E Pietro in quel momento usa una parola che abbiamo già sentito quando il diavolo si presentò a Cristo, proprio nel Vangelo di Matteo, e gli dice: se tu sei il figlio di Dio, di' a queste pietre che diventino pane, cioè fai un bel miracolo così la gente capisce. Allora Pietro si rivolge a Gesù e dice: se sei tu, ma pensate, allora anche lui non l'ha riconosciuto, se sei tu fai un miracolo, capite? È la preghiera un po' stupida che facciamo anche noi tante volte. Noi pretendiamo che Dio è il nostro servitore, è quello che fa quello che penso io. Io ho un progetto e tu, Dio, devi eseguirmelo. Sono venuto in chiesa, ho pregato, magari ho fatto anche dei gesti di penitenza e adesso tu devi fare quello che io ho pensato. Se sei tu, fai che anch'io mi metta a camminare sulle acque. Capite la domanda assurda di Pietro, bambinesca proprio, che noi abbiamo molte volte nel nostro modo di fare, di pregare quando ci rivolgiamo al Signore. E poi fa un gesto sbagliato, scende dalla barca, che nel linguaggio della Bibbia vuol dire abbandonare la comunità, è pensare a se stesso invece che a tutti. Abbandonare la barca vuol dire affondare. Lui, che si vantava di essere un grande pescatore, un nuotatore, nel Vangelo di Giovanni ci viene detto che ha nuotato per raggiungere in fretta la riva. Quindi è chiaro che questo brano di Vangelo è simbolico, è educativo, è teologico. È l'uomo che crede di salvarsi, l'uomo che crede di dominare le forze del male, si trova affondato, annegato dentro nel male. Allora ecco la nuova risposta di Gesù che ci riguarda personalmente e che io sento magnificamente bella anche per la mia vita. Gesù tende la sua mano, sempre. Il Signore è sempre nell'atteggiamento di chi vuole il mio bene, la sua potente mano tesa verso di me, in qualunque momento che stia affondando nel male o che lo stia invocando disperatamente. E poi aggiunge: e afferrò la mano di Pietro. È bellissimo questo gesto, un Gesù solidale, un Gesù che non ci abbandona, un Gesù che non è fantasma così generico e vago, ma è veramente la sua presenza dentro di noi e al nostro fianco, della Chiesa, del Papa, dei Vescovi, in questa situazione a volte di confusione. Bene, il Signore è qui e tiene con forza e con sicurezza la mano della sua Chiesa, del suo vicario in terra, di ciascuno di noi. Ecco, questo è l'episodio. Allora proviamo a fare, direi, qualche considerazione che ci riguarda, perché l'episodio termina con un fatto comunitario. E quando Gesù sale sulla barca, il vento si ferma, cioè la presenza di Cristo è veramente la sicurezza della nostra vita. Se Gesù è a bordo del mio cuore, della mia vita, non c'è più vento, perché è Lui che mi dà la sicurezza, non gli appoggi esterni. E addirittura dice che sulla barca si sono prostrati in adorazione. Non era un battello, non era una nave, era una barca, cioè di nuovo simbolicamente molto importante. Allora hai capito chi è Gesù, l'hai riconosciuto, e allora adoralo, riconosci la sua divinità, dagli fiducia, butta in lui la tua speranza. Allora la prima considerazione, cosa sappiamo di Gesù? Sapremmo riconoscerlo o faremmo anche noi come gli apostoli? Perché non conosciamo il Vangelo, non conosciamo la persona di Gesù, per cui a volte si sentono delle racconti così strani su Gesù, come se fosse davvero un fantasma, come se anche noi dicessimo, ma sei proprio tu oppure sei un altro? Cioè, domanda concreta, conosciamo il Signore? Ha un posto davvero nel nostro cuore? E ci rendiamo conto che anche quando non lo vediamo fisicamente, la nostra vita è saldamente nelle sue mani e la sua preghiera, bella l'immagine, Gesù è sul monte che prega e la barca è nel mare. A noi abbiamo l'impressione a volte di dire anche, anch'io sono nel mare in tempesta e Dio è un po' lontano da me. No, sei nel suo cuore, ti è vicinissimo. Anzi, sei tu che sei vicinissimo a Lui, perché è Lui che ti ha creato, che ti ama, non ti abbandona mai. Una seconda considerazione importante. Per i credenti non ci sono né strade migliori né assicurazioni. Guardate che è molto importante. Ma allora perché prego? Perché vengo a messa? Se dopo tutto può capitare anche nella mia vita. Giovanni Battista, fedelissimo, gli hanno tagliato la testa, perché Dio non è intervenuto? Gesù, figlio del Padre, perfetto, sulla croce muore. No, io voglio invece che la vita cristiana mi garantisca che io non mi ammalo, io non muoio, gli affari vanno bene, la mia famiglia continua senza problemi, cioè tutte cose belle e positive, ma Dio non è la garanzia di quello che io come creatura devo realizzare. Dio è la forza del mio impegno, della mia responsabilità. Ma se io compio delle cose sbagliate, non posso poi lamentarmi che la mia famiglia fallisce. Se io non educo mio figlio, non posso poi lamentarmi se quel figlio segue le mode del tempo e ne combina ad ogni colore. Allora capitemi, non una religione che sostituisce la mia responsabilità, ma al contrario, una forza interiore profonda che mi permette di affrontare qualunque difficoltà. Ecco i martiri, ecco i testimoni della fede ancora oggi. Allora, davanti ai problemi, davanti alla tempesta che a volte ci assale, non è il miracolo che dobbiamo chiedere, ma è: Signore, ho bisogno di te, voglio sentire la tua mano. Fammi sentire che mi tieni saldamente, che mi vuoi bene. Ecco, questa è la preghiera del cristiano, che chiede al Padre di far sentire la sua presenza d'amore e a Lui si affida. Facciamo una sintesi di questo Vangelo. Ci sta parlando della fede, fidarci del Signore. La fede direi che ha proprio due movimenti. Il primo movimento è da parte di Dio ed è sicurissimo. Lui ci ha creati per amore, Lui vive nel nostro cuore con lo Spirito Santo, Lui ci ha radunati nella comunità della Chiesa, suo corpo mistico è presente in ciascuno di noi con infinito amore, con disponibilità al perdono, con doni di spirito per aiutarci a vivere bene, con ispirazioni. E questo è un dono gratuito per tutte le persone che lo vogliono. Il secondo movimento parte dal nostro cuore. Dio ha fatto la sua parte, io gli devo rispondere, e allora ecco, lo riconosco, lo lodo, lo ringrazio, ascolto la sua parola, gli rispondo con la mia preghiera. entro nel profondo mistero della sua morte e risurrezione con i sacramenti? Ecco, allora capite che la fede è questo bellissimo incontro tra un amore gratuito che non viene mai meno e la mia decisione, capiti quello che capiti, di affidarmi a Lui, di fidarmi di Lui. Allora chiediamo al Signore, continuando l'Eucaristia, ma soprattutto nel momento della comunione, quando Gesù viene dentro di noi, diciamoglielo: Signore, ho paura, sono in una situazione difficile, fammi sentire la Tua presenza. Signore, salvami.